dalle pagine di Avvenire, letture e commenti settimanali a cura di Paolo Merlo per Radio Incontri in Blu. Cari amici, buongiorno dalle pagine di Avvenire del 19 febbraio 2024. Oggi leggiamo tre articoli riguardanti tutti la cittadinanza ai minori stranieri e i problemi che riusciamo a trovarci. L'Italia continua a essere un paese di cui la cittadinanza ai figli di genitori stranieri nati e cresciuti nei nostri quartieri, che hanno studiato nelle nostre scuole, resta un tabù. Questa è la premessa all'articolo di Diego Motta del 5 febbraio sull'Avvenire. Diego Motta scrive quanto segue. I ragazzi ci guardano e non capiscono. Non capiscono perché l'Italia continui a essere un paese in cui la cittadinanza ai figli di genitori stranieri nati e cresciuti nei nostri quartieri, che hanno studiato nelle nostre scuole, resti un tabù. Un tabù che resiste da oltre 30 anni e che nessuno è mai riuscito a infrangere. Nel frattempo le classi dei nostri figli sono diventate, volenti o nolenti, laboratori di culture diverse, tra progetti che hanno saputo precorrere i tempi, brusche frenate, errori e imperfezioni. Il mondo ha bussato alla porta delle nostre case, delle nostre scuole, dei nostri campi di calcio, dei nostri oratori. Ce lo ricorda il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che ha segnato tutto il 2023, diventando emergenza silenziosa. Sono arrivati in tanti, da soli, e si sono rivolti ai servizi sociali dei nostri comuni, finendo per ingrandire ancora di più il popolo dei senza patria. Vogliamo farci carico adesso di 1 milione di bambini e adolescenti rimasti nel limbo? Noi pensiamo che sia giunto il momento di tornare a parlare di cittadinanza agli stranieri, riprendendo il filo di una campagna già lanciata su queste pagine nel 2016-2017, quindi non ieri. Il momento è poco propizio dal punto di vista politico. Non esistono maggioranze parlamentari interessate all'argomento. Tutto vero, ma tutto questo conta fino a un certo punto. Spesso è la realtà ad accelerare le cose, quando meno ce lo aspettiamo. L'esempio più lampante sul versante immigrazione si è avuto proprio in questa legislatura, con la richiesta di regolarizzazione di centinaia di migliaia di lavoratori nel settore domestico e non solo. Un'operazione così sorprendente che a molti è parsa una sanatoria di fatto. Una presa d'atto dei mutamenti intervenuti nel nostro contesto sociale, a partire dalla constatazione che tanti nuovi mestieri, in particolare nel campo dell'assistenza domiciliare, sono quasi totalmente affidati a persone straniere. Lo stesso sta succedendo più silenziosamente in interi comparti dell'industria italiana che hanno assoluto bisogno di manodopera immigrata. All'improvviso è come se avessimo aperto gli occhi per riconoscere che il mondo che abbiamo davanti non è più quello di una volta e non si può più stare nei nostri rigidi schemi ideologici. Risulta difficile, ad esempio, parlare di un diritto di sangue e essere italiani nel 2024. Si diventa italiani per naturalizzazione e anche questo termine oggi appare un po' stonato. Si guardi la realtà allora, si mettano da parte le false paure su presunte sostituzioni etniche e si affronti il tema con pragmatismo. Questo vale per la destra di governo chiamata finalmente a un salto di qualità sul tema, il solo in grado di coniugare concretamente legalità e sicurezza, come chiedono la maggioranza diversi governatori della stessa parte politica, che vedono quel che accade sui loro territori. E vale per la sinistra che ha pagato per anni l'approccio ideologico sulla materia, non riuscendo a trovare argomenti bipartisan convincenti su un argomento che è tutto tranne che divisivo. I ragazzi che ci guardano sanno invece che non esistono differenze, perché dunque non individuare le soluzioni chieste a gran voce da decenni dalla seconda e terza generazione di migranti? Come raccontiamo oggi nel forum ospitato nel nostro giornale, i tempi sono maturi. non è più questione di formule, è questione di civiltà. Diego Motta, Avvenire, 5 febbraio 2024. Pensiamoci, intanto ci ascoltiamo un brano musicale di Anton Dvorak, ascoltiamo Humoresque, eseguito da Art Tatum in versione jazz. Buon ascolto. Eraldo Affinati, martedì 6 febbraio, ci parla di giovani senza cittadinanza e li definisce l'ingiustizia incarnata. Come vogliamo chiamarli? Italiani non riconosciuti? Italiani nascosti? Italiani segreti? Per me sono tutte persone in carne e ossa, giovanissime, cariche di energia propositiva, mediatrici culturali ideali. Claudia, figlia di senegalesi, la prima volta venne alla Penny Wharton dove insegniamo gratuitamente la nostra lingua agli immigrati, accompagnata dal padre, il quale fino a pochi anni prima era stato uno di loro. Ne aveva fatta di strada, da analfabeta a interprete del mondo, da vagabondo a impiegato, da sradicato a marito con prole. Li vidi scendere le scale ed arrivare alla porta d'entrata, dove già si affollavano gli scolari, adolescenti bengalesi, famiglie sudamericane, donne ucraine con bambini piccoli, somali coperti col velo, filippini, cinesi, magrebini. Nel momento in cui la ragazza si sedette al banco e aprì il manuale della sillabazione, rivolta al giovane nigeriano, suo coetaneo, ospite del centro di pronta accoglienza che le avevamo messo di fronte, mi resi conto di stare assistendo a una ricomposizione del tessuto umano lacerato. Claudia, nata a Roma, naturalmente bilingue, insegnava a leggere e scrivere a un profugo, senza arte né parte, il quale si trovava nella stessa situazione che era stata di suo padre. Difficile scegliere una docente più adatta e motivata di lei. Eppure questa professoressa perfetta, lungimirante e consapevole del ruolo che stava esercitando, non possedeva ancora la cittadinanza italiana, disponeva soltanto del permesso di soggiorno. Appena raggiunta la maggiore età, di certo l'avrebbe richiesta, in modo ufficiale, pagando la tassa prevista dalla legge, ma per ora il bel paese non gliela riconosceva. Come definirla? Un'ingiustizia incarnata. La medesima condizione di Abdei, scritto al liceo scientifico che ci aveva aiutato a gestire, quattro arabi non facili da tenere fermi intorno al tavolo, dal momento che non si volevano staccare gli uni dagli altri e quando stavano insieme ridevano e scherzavano, ostacolando la concentrazione degli studenti presenti in sala. Era bastato che quel sedicenne dall'accento romanesco, i cui tratti somatici lo facevano assomigliare a un loro fratello di sangue, li avvicinasse pronunciando qualche battuta nel vecchio idioma dei padri, per vederli ricompattarsi ordinati e quasi timorosi, in soggezione anche perché irresistibilmente attratti e incuriositi da un amico imprevisto col quale avrebbero potuto percorrere il sentiero dissestato verso la nazione dove avevano deciso di andare. Ho citato due casi paradossali ed emblematici, tutto sommato positivi, ragazzi ben inseriti nella nostra comunità, senza dimenticare ciò che al contrario può accadere quando il mancato riconoscimento della cittadinanza alle cosiddette seconde generazioni innesca un processo di emarginazione sociale potenzialmente distruttivo. Stiamo parlando di gruppi di adolescenti che invece di sentirsi italiani come tutti gli effetti, tranne quello giuridico, in realtà già sono. Si voltano indietro quasi cercando un punto d'appoggio identitario e rischiano di trovarlo alla maniera di un sasso da lanciare nel vuoto in cui annaspano. Le cronache metropolitane sono sempre più piene di segnali che dovrebbero allarmarci: gang etniche, microcriminalità, bullismi vari. Troppe volte la rabbia nasce dalle insolvenze amministrative. Il razzismo si forma nella risacca delle frustrazioni. Ecco perché la scuola gioca un ruolo decisivo. L'immigrato, come ognuno di noi, non va né criminalizzato né idealizzato. Dobbiamo innanzitutto conoscerlo e farci riconoscere. Ma se continuiamo a negare la cittadinanza ai suoi figli nati e cresciuti in Italia, quali speranze di rinnovamento possiamo coltivare? Come non rendersi conto dell'assurdo in cui siamo precipitati? Non basta predicare l'accoglienza, bisogna favorirla, sistemando una volta per tutte questa intollerabile stortura legislativa sulla quale le forze politiche non dovrebbero dividersi, né tantomeno cavalcare l'onda dei consensi auspicati o temuti. Gli occhi dei nostri scolari ce lo chiedono, anche se spesso non sono ancora capaci di esprimerlo. Eraldo Affinati, Avvenire. Questi sono i problemi che abbiamo, cari amici. Per cambiare un momento l'audio, ci ascoltiamo di Grieg, il Morning Mood, suonato da Duke Ellington, versione jazz quindi. Sì, buon ascolto. Thank you. E veniamo all'ultimo articolo, quello di Daniele Novara, del 8 febbraio. La scuola e tre ostacoli da superare. Primo cantiere di cittadinanza. La scuola è il primo e il prioritario cantiere per costruire la cittadinanza. Già dai 3 anni, uscendo definitivamente dal nido materno, i bambini e le bambine si trovano a confrontarsi con un ambiente affettivo inedito e nel quale iniziano a vivere le necessarie frustrazioni, incontrando adulti che non sono la mamma e il papà e i compagni che non sono fratellini, sorelline o cuginetti. La scuola rappresenta la genesi di quell'attaccamento sociale che consente di imparare a vivere rispettando gli altri e se stessi. A scuola si scoprono le abilità che diventano il nucleo fondante della democrazia, la capacità di superare le divergenze attraverso la comunicazione, il confronto e la discussione. Lo imparano i bambini quando litigano per un giocattolo e poi trovano un giusto accordo, anche grazie all'aiuto delle maestre. La scuola è il luogo privilegiato dove i piccoli, compresi i nati in Italia ma senza cittadinanza perché figli di stranieri, possono costruire le basi e le condizioni per vivere al meglio nel nostro paese. Occorre uscire dall'idea che questi alunni rappresentino un peso per l'istituzione scolastica. Frasi come «ci sono troppi stranieri in quella classe» risultano pregiudizievoli e fuori misura, anche ha troppe lacune e la famiglia non può aiutarlo. Sono uno specchio delle difficoltà della scuola e non dei bambini stessi. Diamo una svolta e facciamo in modo che la scuola sia davvero il luogo dove nasce la cittadinanza. Superiamo questi ostacoli. Il primo è la scarsa frequenza della scuola dell'infanzia da parte di molti bambini di seconda generazione. Un dato a volte connesso a motivi di tradizione familiare, ossia la necessità che i piccoli stiano con la mamma e i nonni fino a 6 anni, ma spesso è anche, e qui si può intervenire più facilmente, un problema economico legato alle rette, scoglio superabile se si rendesse obbligatoria la scuola dell'infanzia come in Francia e in Svizzera. Un secondo ostacolo da rimuovere sono le scuole ghetto, istituti in genere delle città capoluogo di provincia, dove i genitori italiani non mandano i loro figli, creando così concentrazioni di bambini provenienti da nazionalità linguisticamente molto disparate. Ma è proprio dall'apprendimento linguistico che passa un vero avvicinamento alla cittadinanza. Se un bambino di origine straniera finisce in una classe dove gli italiani sono il 10-20%, l'effetto linguistico full immersion si perde e l'alunno non riesce a parlare adeguatamente la nostra lingua, anche perché nell'ambiente casalingo è buona cosa che i genitori continuino a parlare la lingua delle loro origini, abitudine migliore del parlare una lingua che magari non conoscono bene. Il bilinguismo va costruito nella dialettica fra casa e scuola e non in forme forzate che non ottengono risultati. Infine, tutti i dati statistici rivelano una maggioranza di bocciature e di neurocertificazioni nelle seconde generazioni. Bocciature e abbandono scolastico colpiscono particolarmente gli alunni maschi nati da genitori non italiani, un dato che può essere corretto dalla scuola stessa evitando di mettere asticelle da superare e non considerano il punto di partenza di ogni alunno. Serve una scuola dove l'errore risulti necessario in un buon percorso di apprendimento. Auspico che si passi, come già sta avvenendo in diverse scuole, da una valutazione basata sulla sommatoria degli errori a una valutazione basata sui progressi e sui miglioramenti. Questo consentirebbe ai nostri alunni, nati qui ma con origini lontane, di attraversare il percorso scolastico senza dannosi inceppamenti. Basti pensare che già ora, nonostante tutti i problemi qui elencati, la percentuale di alunni stranieri, in special modo le femmine, che manifestano eccellenze particolari, è significativa, una tendenza che sicuramente andrà crescendo. La scuola resta il luogo privilegiato per acquisire una cittadinanza che consideri l'assorbimento della lingua, delle regole e del saper vivere secondo principi democratici, come basilari, che prescindano dal luogo di origine dei genitori. Non investire in questa direzione, oltre ad essere un errore gravissimo, risulta anche sbagliato perché rinchiude troppi ragazzi e troppe ragazze in una frustrazione permanente, lesiva per loro e per i territori che abitano. Daniele Novara, pedagogista. Anche qui direi che c'è proprio da pensare perché Daniele Novara è veramente una persona molto speciale per la scuola e bisognerebbe prendere nota di queste cose, perché quando andiamo a votare, e siamo sempre lì, e votiamo delle persone che magari non ne capiscono una mazza, che poi diventano magari ministri della pubblica istruzione, magari diventano ministri della cultura e del merito. Ripensiamoci bene. Vi regalo una chicca, una esecuzione a cappella dell'Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart. È veramente una cosa spettacolare. Buon ascolto degli Zwingli Singers e buona settimana a tutti, nella speranza che sia serena e di pace. Buona settimana a tutti. No.